Acqua Fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema emerso e sommerso.
Sempre Ferdinando Vella e Pietro Lepisti in diretta della Festa del Perdono, e questa sera l'argomento è molto molto importante e richiede la massima serietà, ovviamente, come sempre, ma ancora di più questa sera, perché parleremo del cinema giapponese, del periodo d'oro, diciamo, del periodo giapponese, quello che è considerato il periodo d'oro del cinema giapponese, che si riferisce in particolare agli anni 50 e fino agli anni 60, diciamo così. E in particolare vorremmo parlarvi di tre fondamentali registi di questo periodo, che sono Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi e Yasujiro Ozu, che sono i tre maestri assoluti del cinema giapponese. Prima però dobbiamo dare un po' di coordinate storiche e di introduzione, diciamo così.
Sì, scusate i problemi tecnici. Il cinema giapponese è uno dei più fruttuosi a livello mondiale, sicuramente il più fruttuoso a livello orientale. Ha già una sua epoca, diciamo, d'oro a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30. E qui già vediamo alcuni dei registi di cui vorremmo parlare stasera, ad esempio Mizoguchi e Ozu, che vedono in questa prima fase, prima della Seconda Guerra Mondiale, un periodo abbastanza fertile per il loro cinema. E l'episodio della Seconda Guerra Mondiale fa sicuramente da spartiacque tra quello che è il cinema giapponese prima e il cinema giapponese successivo. C'è da dire che negli anni successivi al 1945 abbiamo l'occupazione militare degli Stati Uniti un momento in cui praticamente il cinema giapponese viene abbastanza annientato. I film trasmessi e voluti anche dal controllo statunitense sono ben lontani dal cinema che vedremo poi a cavallo tra gli anni 50 e 60, anche perché i militari statunitensi non volevano tanto un cinema che ritornasse alle origini nazionali, quindi al feudalesimo, al medioevo del Giappone, ma invece cercavano di proporre un cinema più commerciale, più popolare, che portasse a distrarre da quelli che sono i problemi nazionalistici, cioè, insomma, avventi nazionalistici in Giappone. E quindi all'inizio, quindi tra gli anni 20 e gli anni 30, ci sono già dei capolavori abbastanza affermati, come Zanjiku Monogatari, cioè il racconto dell'ultimo crisantemo, un film di Mizoguchi del 1939, e Takino no Shirato, Il filo bianco della cascata. Sono titoli ovviamente in traduzione, sono film anche di difficile reperibilità, e sono delle pellicole molto belle, soprattutto di questo regista Mizoguchi, che nasce nel 1898 e muore nel 1956, che propone un po' questa sorta di realismo sociale, anche influenzato dall'esperienza personale della sua famiglia, nata molto povera, in cui il padre è stato costretto a vendere la figlia, quindi la sorella di Mizoguchi, come geisha. Questo influenzerà molto e pesantemente le pellicole di Mizoguchi.
Sì, come hai detto giustamente tu, c'è una sorta di spartiacque tra il periodo della Seconda Guerra Mondiale, prima e dopo, soprattutto anche per l'occupazione americana tra il 45 e il 52, quella fine dell'occupazione americana permette ai maestri giapponesi di girare film che prima erano vietati, appunto, come ad esempio i film ad ambientazione medievale, no, più che medievale, diciamo medievo giapponese, che va dal nostro medioevo fino, diciamo, al 600, comunque il periodo dei samurai, il periodo storico più famoso in assoluto. Perché però il cinema giapponese durante questi anni ha così tanto successo? Ricordiamo che questi registi sono stati premiatissimi all'estero, e in particolare da Rashomon in poi, quindi dagli anni 50 in poi, c'è una estrema curiosità da parte dei critici, dei festival, insomma, e anche del pubblico in un certo modo, nei confronti di questi film. Beh, per alcune ragioni che sono state individuate tipicamente da alcuni studiosi, ad esempio quella di una ricerca proprio da parte del popolo occidentale, diciamo così, di una conoscenza innanzitutto di questo Giappone che aveva partecipato molto intensamente alla guerra mondiale, ma di cui non si conosceva sostanzialmente niente se non appunto le storie banalizzate, diciamo, sui samurai e sulle arti marziali. Ecco, e anche il fatto che proprio questi film, Kurosawa in testa, ma anche Mizoguchi e Ozu no, ma infatti verrà apprezzato soltanto in un periodo successivo, che appunto raccontano proprio di questa storia giapponese, ma in maniera ovviamente non stereotipata, ma molto più approfonditamente, appunto consentono al cinema giapponese di quegli anni di raggiungere un successo che poi si replicherà, che non si replicherà più, se non con alcune eccezioni durante gli anni. Ad esempio, recentemente il film Departures nel 2011 ha vinto l'Oscar. Insomma, consideriamo l'Oscar non tanto come validità artistica di un film, ma quanto
un
come
successo internazionale.
Esatto, come simbolo, diciamo, di un apice, di un
sì,
genere o di un...
Diciamo che più che l'Oscar, quello a consacrare un po' il cinema giapponese è stato il Nostrano Festival di Venezia, che per ben 3 anni di fila ha voluto premiare prima Mizoguchi, ma che poi ha un po' portato alle luci della ribalta, prima Kurosawa e poi comunque altri, Mizoguchi in testa, altri film più o meno scientemente di questo ambiente cinematografico. Quindi diciamo che è una scoperta abbastanza del Festival di Venezia, non tanto come una scoperta ma sicuro uno stimolo che ha portato alla crescita internazionale di questo tipo di cinema. Quindi un plauso va inevitabilmente a questo tipo di festival che è riuscito a illuminare questa parte,
sì, diciamo che
sommersa di sì. Cinema. Beh, e tra i più bei film premiati a Venezia è sicuramente La vita di Oharu, Donna Galante, film del 1952, appunto sempre di Mizoguchi, che racconta la storia di questa prostituta che si trova in un tempio e con l'espediente appunto della narrazione racconta all'indietro tutta quella che sono state le travagliate vicende che hanno portato questa donna. Il film è ambientato circa nel 600, sì. Nel 600, diciamo, contestualizzato, però ovviamente è ancora il medioevo giapponese, il cosiddetto periodo Heian, che va circa dall'VIII fino al XII secolo e poi si protrae anche successivamente. Beh, è quindi un medioevo allargato. E quindi il racconto di questa donna che si fonde con questi temi molto intimi, quali ad esempio la vita della sorella di Mizoguchi, che è stata venduta come geisha, e quindi anche delle parti personali, biografiche dell'autore.
Sì, beh, infatti, diciamo, possiamo anche completare qui un discorso su Mizoguchi. Mizoguchi considerato a buon diritto il regista che parla delle donne, ma della condizione femminile soprattutto in Giappone, in quegli anni ovviamente, ma anche simbolicamente negli anni in cui lui vive, anche perché appunto traumatizzato proprio da questa triste storia della sorella. Mizoguchi, che ha una vita molto travagliata in effetti, appunto nasce in povertà e si trasferisce poi a Tokyo, dove imparerà il mestiere prima dell'attore e poi del regista, e tutti i suoi capolavori, ma la maggior parte dei suoi capolavori hanno come appunto tema quello delle donne, in quanto donne più umili, più povere, più anche bistrattate. Ad esempio, un altro film di questa serie è Gli amanti crocifissi, che ha anch'esso considerato capolavoro assoluto, e poi altri due film molto importanti nella sua filmografia, che però, diciamo così, completano il suo discorso, che può essere definito come proprio un discorso universale sulla sofferenza umana in qualche modo, che è L'intendente Sancho del 54 e il suo capolavoro considerato universalmente assoluto, che è Ughezzo Monogatari, ovvero I racconti della luna pallida d'agosto, che anche qui racconta la storia di questo vasaio che si trasferisce dal suo piccolo paese per cercare fortuna in città, per poi comunque purtroppo perdersi per strada e portare alla rovina tutta la sua famiglia. Quindi storia abbastanza drammatica.
Sì, anche molto interessante come riesce ad intrecciare i racconti e i destini di questi quattro personaggi in una dimensione fantastica, potremmo dire, che è abbastanza strabiliante per prima di tutto per una pellicola degli anni 50, che quindi si insomma fa vedere com'è davvero avanti rispetto anche a certi altri cinema più europei o comunque americani, e poi con una leggerezza, anche con una fotografia molto, molto particolare. È importante magari di Mizuguchi ricordare la sua attenzione, il suo amore quasi perverso per i piani sequenza, che sono a volte stati anche un limite nella sua produzione cinematografica, in quanto un piano sequenza inevitabilmente necessita che tutta la scena vada per il verso giusto e quindi non ci sia nessun errore al fine di non rifarlo, solo che i suoi studi di ripresa si trovavano vicino a una ferrovia e quindi tutte le volte che passava un treno erano costretti a ripetere la scena nuovamente, e viste le ristrettezze economiche in cui versava Mizuguchi, ma in generale in cui era necessario girare negli anni 50 in Giappone, ma non solo, diciamo che questo ha creato non pochi problemi alla sua produzione.
Sì, infatti, beh, celeberrimo è un piano sequenza dei racconti della luna pallida d'agosto, dove si racconta la scena di uno stupro, se non mi sbaglio, che viene ripresa appunto unicamente in una decina di minuti, tutta questa scena, dove appunto si nota proprio la maestria tecnica e della direzione degli attori di questo maestro, che è considerato anche a buon diritto, forse tra i tre, diciamo, tra questa trinità che abbiamo scelto noi, forse il poeta, se vogliamo.
Sì,
sono tutti
insieme
e tre,
a Ozu, forse.
Sì, insieme a Ozu sono quelli che hanno questo linguaggio meno di prosa e più poetico, diciamo, che hanno avvicinato anche alcuni critici, come ad esempio Rivette, i soliti Truffaut, anche a riconoscerlo come parente stretto di Rossellini e Renoir, e comunque appunto tra i più grandi maestri in assoluto del cinema mondiale. Concludiamo il discorso, ci prendiamo una pausa e ci andiamo ad ascoltare proprio un estratto, una canzone ovviamente giapponese, quindi è un po' particolare, tratto dai racconti della luna pallida d'agosto.
E rieccoci. Sì, molto particolare queste colonne sonore, ovviamente da intendersi all'interno dell'ambiente cinematografico in cui si trovano. Ecco. Un altro protagonista essenziale di questo cinema è sicuramente Yasujirō Ozu, che ripercorre anche, diciamo, biograficamente un po' quello che è l'aspetto di Mizuguchi, nel senso che sono quasi coetanei. Ozu nasce nel 1903, Mizuguchi appunto alla fine dell'Ottocento, nel 1898, e muoiono anche più o meno nello stesso arco di tempo, quindi per Ozu nel 1963.
Mizuguchi di leucemia, mi pare, tra l'altro, che non l'abbiamo
sì,
detto,
esatto, sì.
Quindi è una vita proprio un po' triste.
Sì, anche perché lui conoscerà un certo successo soltanto successivamente, ecco, uno di quei casi di autore celebrato postumo, ecco. E Ozu, anche lui, potrebbe essere uno dei poeti, appunto, insieme a Mizuguchi, di questo cinema, anche perché è stato un po' delineato come l'autore del cinema realista, in contrapposizione anche a certe definizioni, ad esempio neorealismo, come avevamo già detto volte precedenti. Realista perché riesce a coniugare questo aspetto molto difficile presente in Giappone, che è la forte presenza di una tradizione con un'accentuata modernità. Modernità in cui comunque stava già piombando da una ventina d'anni il Giappone, già nel prima della guerra e molto prepotentemente poi successiva dopo la guerra, quindi negli anni 50 e 60, con una modernizzazione diciamo quasi forzata di questo paese, portata anche dal, appunto, inizialmente dall'occupazione americana e quindi dalla volontà degli Stati Uniti di far entrare il Giappone all'interno dell'orbita economica statunitense. E Ozu sicuramente comincia negli anni 30, quindi come Mizuguchi, in un'epoca precedente a quella che è il cinema giapponese per come lo intendiamo adesso, quindi quello degli anni 50 e 60, ma non un'epoca diciamo minore, ecco.
Sì, infatti uno dei più dei suoi primi capolavori è un film del 33 che si intitola Sono nato ma ... che è riconosciuto appunto come uno dei suoi primi film più importanti ed è stato definito come una poesia tipicamente ozuyana, inventiamoci gli aggettivi, ma con influenze dal cosiddetto slapstick americano, cioè da quella commedia molto veloce, molto anche divertente, che deriva appunto dai maestri Howard Hawks, Lubitsch, eccetera eccetera. Quindi Ozu era un conoscitore del cinema, era un cinefilo, anche lui aveva un retaggio comunque molto umile, proveniva da una famiglia molto, molto povera. E comunque riesce già da subito ad affermarsi come uno dei registi più importanti di questo periodo. Fa molti film muti che purtroppo andranno, la maggior parte di cui purtroppo andrà persa, come del resto la maggior parte di quelli di Mizuguchi. Mizuguchi ha fatto più di 80 film e la metà di essi muti e la maggior parte di essi perduti, come purtroppo accade per i
sì, alcuni muti. Anche un po' spagliati, quindi sono rimasti soltanto alcuni rulli,
dei frammenti eccetera eccetera, ed è comunque direi tra i tre forse quello più influente nelle epoche successive, insieme forse insieme a Kurosawa. Lo dico perché nel 2012 è stata fatta questa classifica dalla rivista britannica Sight and Sound, a cui hanno partecipato centinaia di critici e centinaia di registi molto affermati in tutto il mondo, e la classifica fatta dai registi ha nominato Viaggio a Tokyo, Tokyo Story, come il miglior film di tutti i tempi. Quindi i registi di tutto il mondo hanno scelto Tokyo Story come il miglior film di tutti i tempi. Questo proprio per farvi capire l'influenza registica che ha avuto Ozu. Anche qui nell'utilizzo particolarissimo della piano sequenza, ma soprattutto della staticità della macchina. Se vedete i film di Ozu, la maggior parte del tempo la macchina è ferma, è fissa su un soggetto, c'è un montaggio molto lento, molto particolare, e i movimenti di camera sono assolutamente rari e finalizzati a qualcosa di particolare. Cioè c'è sempre un momento, ad esempio quando un personaggio ha una svolta di coscienza, ad esempio, la macchina si muove, ma solo in quel momento lì. È proprio funzionale, e lì si può parlare a buon diritto, secondo me, anche di cinema puro, se vogliamo, cioè della forma proprio che si mescola alla sostanza, in maniera molto nascosta, anche più bisogna guardarlo attentamente, ovviamente, un film di Ozu.
Sì, anche per questo forse, o forse, insomma, non lo definirei passatismo, però che potremmo definire Ozu quasi un Jacques Tati giapponese.
Sì, in qualche modo, certo, cioè si assomigliano. Sì.
Anche perché Ozu non usa mai il sonoro fino al 1935.
E anche quando lo usa molto, esatto, in modo rarefatto.
Quindi è veramente tardissimo, e non usa mai il colore fino al 1958, quando comunque il colore era già più che affermato, non solo nei vicini, diciamo, Stati Uniti, ma anche nella cinematografia europea. Quindi arriva in ritardo, non in ritardo, diciamo che ci pensa molto a come arrivare nell'utilizzo di queste tecniche, e c'è da dire che il non utilizzo del sonoro, quindi il muto, valorizza molto alcune sue pellicole, soprattutto quelle del periodo anche iniziale, con questi film basati, diciamo, quasi popolari, con al centro il tema della famiglia. Quello che sono nato ma la storia di questo ragazzo con, insomma, un po' di problemi di studio in generale, oppure La signorina e la barba. Comunque incentrano sempre questo conflitto tra l'autorità, quindi della famiglia, e questi giovani un po' anche ribelli, ecco, potremmo dire.
Beh sì, sicuramente. Ad esempio, in uno dei suoi capolavori, che è Il figlio unico, si parla di questa madre che fa tutti i sacrifici per consentire al figlio di studiare, di diventare famoso, in qualche modo nella testa di questa madre, e poi sacrifici che verranno in qualche modo traditi dal figlio, che in realtà poi farà una carriera assolutamente più che normale, anzi addirittura povera. Oppure anche appunto proprio in Viaggio a Tokyo, che tra l'altro è stato accusato in qualche modo da alcuni di essere un remake di un film americano degli anni 30, che si intitola Cupo Tramonto, di Leo McCarey, molto bello anche questo, però Ozu ha detto di non averlo mai visto in realtà, chissà, che appunto parla invece di questi genitori con dei figli invece che sono affermati in città a Tokyo, che hanno avuto successo e che però non vogliono ospitare i loro genitori nel momento del bisogno. Quindi c'è proprio questo conflitto tra generazioni, tra passato e futuro, tra figli che tradiscono le ambizioni e gli ideali dei padri. Insomma, ci sono delle tematiche molto molto forti e molto anche di impegno sociale.
Certo, certo. Cinema popolare, diciamo, popolare nell'intesa del termine, che tratta di argomenti vicino allo spettatore, vicino al sì. pubblico, e sicuramente al centro questa diatriba tra l'autorità vista come il passato per certi versi, quindi la tradizione, che si va a contrapporre con la modernità, con le nuove generazioni, con anche un Giappone completamente diverso, che è il Giappone del dopoguerra, è fortissima in Ozu, sebbene lui non prenda mai le parti dell'una o dell'altra, ma si limiti il più delle volte a raccontare nella una maniera migliore in cui riesce a farlo questa dialettica.
Sì, tra l'altro il leitmotiv del cinema di Ozu è il sake e l'ubriacatura.
Sì, anche tra l'altro lui ha avuto problemi
di alcolismo,
sì,
purtroppo.
E di debiti legati a questa sua sì. sfrenatissima passione per l'alcol.
Sì, come la vita si riflette comunque sempre in qualche modo nei film, diciamo così. E a proposito di sake, andiamo a sentirci un brano tratto dal Gusto del Sake, che è l'ultimo film di Ozu del 62. Colonna sonora che è molto diversa da quella che abbiamo sentito prima, perché ha qualche cosa di occidentale, quindi è più piacevole forse da ascoltare. Il terzo regista di cui vogliamo parlare stasera, e forse il più famoso dei tre, ma per ragioni di opportunità, non per altro, è Akira Kurosawa, che nasce nel 1910 e muore molto più tardi rispetto agli altri due registi di cui abbiamo parlato, cioè nel 1998, e ha la possibilità di fare in 57 anni di carriera 30 film, di cui quasi tutti sono riconosciuti come capolavori assoluti del cinema. Regista poliedrico che ha fatto varie cose nella sua vita, vari generi. Rispetto agli altri due registi, forse quello che ha fatto più, che ha sperimentato di più, diciamo così, con i generi, con i vari tipi di racconto. Ha fatto il film medievale, ha fatto i film di ambientazione medievale, il film d'ambientazione appunto con i protagonisti di samurai, ma anche film di impegno sociale e anche film ambientati non in Giappone, come andremo a vedere, ed è appunto considerato universalmente un maestro sia di tecnica che di racconto.
Sì, Kurosawa, che per altri versi non partecipa alla prima generazione, quindi quella degli anni 20-30, se non come assistente alla regia tra a volte l'uno, a volte l'altro regista giapponese, partecipa soltanto a questa, potremmo dire, seconda generazione, quindi quella degli anni 50-60, e viene riportato subito alla notorietà internazionale, appunto, attraverso prima il Festival di Venezia e poi con altri riconoscimenti internazionali. C'è da dire che la sua passione per i samurai è giustificata anche dalla discendenza da una nobile famiglia di samurai, e quindi anche dal ricordo di questa stirpe. un po' travagliata, soprattutto verso gli ultimi, i suoi parenti più vicini. Infatti muore un fratello suicida, un altro muore prima che lui nasca.
Un fratello con cui era molto legato, tra l'altro.
Esatto, sì. Muore suicida, poi anche la sorella muore in un incidente. Insomma, una adolescenza abbastanza travagliata per Kurosawa, appassionatissimo di Shakespeare, questo si capisce dalle sue prime pellicole. E tra l'altro utilizzato da George Lucas come ispiratore per la sua celebre saga di Star Wars. Infatti la Fortezza Nascosta del 1958, che racconta in questo Giappone feudale del generale Makabe che deve portare in salvo ovviamente la principessa, l'erede Yuki, l'erede al trono e tutto il suo tesoro. E quindi tutte le vicende che portano questo generale nel tentativo di portare in salvo questa principessa sono appunto fonte ispiratrice della notissima saga di Star Wars, con tutti i protagonisti annessi e connessi.
Sì, diciamo che poi segue la tradizione del cinema giapponese d'ambientazione feudale in diversi capolavori, tra cui La sfida del samurai, che vabbè, è forse uno dei suoi film più famosi, con protagonista il suo attore feticcio che è Toshiro Mifune, che poi vabbè, celeberrimo attore giapponese, forse il più famoso da tutti gli attori giapponesi, che poi ha fatto tra l'altro anche Vita di Oaru, Donna Galante, quindi comunque uno degli attori sempre presenti nei grandi classici giapponesi. Sfida del samurai, appunto, Yojimbo, che poi si completerà con un seguito che è Sanjuro. I sette samurai, di cui è superfluo parlare, nel senso che è un capolavoro straordinario, tra i 10 film più votati anche sulla famosa classifica di IMDb, quindi comunque famoso anche
questo poi ripreso nei Magnifici 7 in chiave western, di cui parleremo la settimana prossima.
E ovviamente quindi la influenza anche della letteratura occidentale è fortissima nei suoi film. Abbiamo detto appunto Shakespeare, e in particolare due film, ovvero Il Trono di Sangue, tratto dal Macbeth di Shakespeare, ovviamente, anche qui ambientato in un Giappone feudale, e soprattutto direi Run, tratto da Re Lear, che è forse l'ultimo dei suoi capolavori, se vogliamo, l'ultimo dei film classicamente di Kurosawa, diciamo così. Run è veramente un film straordinario, tra l'altro anche quasi tutti i suoi film sono attualmente disponibili in DVD, quindi dovete avere la collezione completa.
Sì, un regista molto più facile da reperire trovare rispetto magari a Mizoguchi, che è un pochino più da cinefili, anche perché certe parti sono andate disperse, anche ovviamente perché per causa della guerra e quindi quant'altro. Beh, diciamo che di Kurosawa i film che sono passati come più celebri, o perlomeno i primi che sono passati ad essere veramente dei film celebri, sono Rashomon del 1950, che vince il Leone d'Oro e che è un po' la causa scatenante dell'interesse internazionale verso il cinema europeo, prima di Kurosawa e poi con una ricerca un po' più approfondita anche portando alle luci della ribalta Mizoguchi e quanti altri. Quindi un po' l'effetto scatenante è proprio questo Rashomon, che tradotto sarebbe La porta delle mura difensive. Ovviamente i sensi vanno anche a perdersi all'interno delle varie traduzioni. Racconta di un monaco, di un boscaiolo e un passante che si trovano per caso praticamente in una giornata di pioggia e che con un flashback ricordano un avvenimento successo qualche tempo prima, che è l'uccisione ovviamente di un samurai. E quindi anche qua ritorna il tema dei samurai, che è appunto molto presente, e con questa serie di flashback vengono interpellati quattro personaggi che danno ognuno la sua insomma la sua visione su questa vicenda, senza riuscire mai a trovare una visione unica, ma insomma storie contrastanti che si aggrovigliano. E quindi un episodio molto interessante questo di questi continui rimandi a flashback, anche questa tecnica narrativa. E ovviamente poi il capolavoro per me quasi assoluto, Dersu Uzala, in collaborazione con un film giapponese e russo, dell'Unione Sovietica ovviamente, perché siamo nel 1975, quindi ancora in pieno sviluppo dell'Unione Sovietica, girato in Siberia, che racconta, e qua forse con un carattere molto più serio, molto più insomma, anche che cerca un po' di capire quelli che sono le contraddizioni di questo mondo moderno, la vita di un cacciatore delle pianure della Siberia, che incontra un capitano che è Arseniev, e tra i due nasce questa amicizia. Anche qua la tecnica è quella iniziale del flashback, il film comincia nel 1910 mi pare e ritorna indietro fino al 1902, anno in cui sono avvenute le vicende, tramite il racconto appunto di questo capitano Arseniev, che cerca un po' di convincere Dersu, questo pastore, a entrare in contatto con una modernità che poi vediamo essere completamente non sua, e quindi anche un'impossibilità di conciliare questi due mondi così lontani, ma che sono vissuti per così tanti anni così lontani, conciliarli così insomma attraverso un miscuglio soltanto dettato dai fatti storici evidentemente non è possibile.
Sì, abbiamo visto quindi il cinema di ambientazione feudale, ma ha fatto anche molti film relativi alla contemporaneità del Giappone, forse il più bello dei quali è Vivere, del 52, con Takashi Shimura, che è questo anziano attore straordinario che verrà poi utilizzato anche altre volte dallo stesso Kurosawa, che narra di questo funzionario giapponese, di questo burocrate abbastanza grigio, che scopre un giorno di avere un tumore, di avere pochi mesi di vita, e che si impegnerà quindi durante questo tempo, avendo di fronte soltanto l'inevitabile morte, a trasformare una zona assolutamente dissestata del suo quartiere in un parco giochi per i bambini, in una zona dove i bambini si potessero divertire. E dopo la sua morte poche persone, forse solo le madri addirittura dei bambini, si ricorderanno di lui, di quello che ha fatto. È un film che racconta l'inevitabilità del destino dell'uomo, che porta un messaggio ovviamente di speranza, ma allo stesso tempo un film molto disperato, che è ricordato da alcuni la letteratura di Dostoevskij. E ricordiamo tra l'altro che lo stesso Kurosawa ha girato un film tratto da uno dei libri più famosi di Dostoevskij, cioè L'Idiota. Quindi appunto le influenze letterarie di Dostoevskij sono molte, e anche l'impegno sociale non è da trascurare. Ricordiamo anche ad esempio Dodeskaden e Anatomia di un rapimento, che sono film comunque che parlano dei problemi del Giappone negli anni 60 e 70 e di queste condizioni non proprio eccelse per alcuni ceti giapponesi. Prendiamoci una piccola pausa prima dell'ultima sezione del programma e andiamo ad ascoltarci proprio un pezzo tratto da Vivere di Kurosawa. Kurosawa purtroppo negli ultimi anni, diciamo no, negli ultimi anni, negli anni 70 della sua carriera, dopo Dersu Uzala e anche prima, ha avuto un periodo molto duro di depressione, ha tentato addirittura il suicidio più di una volta, e in particolare anche durante Dersu Uzala, siccome si trova in un paese straniero, era molto, molto affaticato. E quindi ha vissuto un periodo di declino, diciamo così, che è stato però risollevato grazie all'intervento di George Lucas e di Francis Ford Coppola, che sono riusciti a produrre insieme uno dei suoi ultimi capolavori, che è Kagemusha, film di 2 ore e mezza, molto molto intenso, molto bello, molto avventuroso anche, che ha vinto l'Oscar per il miglior film straniero e che appunto è stato prodotto da questi due maestri del cinema americano, che hanno riconosciuto Kurosawa come loro, diciamo, uno dei loro padri, e poi successivamente negli anni 90 Kurosawa vince il premio Oscar alla carriera l'Oscar alla carriera e quindi viene consacrato assolutamente questo regista, che tra l'altro poi ha fatto un'altra cosa molto particolare, che è un film dal titolo Sogni, in cui c'è un inedito Martin Scorsese che farà la parte di Van Gogh, Vincent Van Gogh, Quindi comunque è un regista che sa sperimentare, che ha girato anche con Richard Gere, per dire, quindi non si è limitato soltanto al Giappone, ma negli anni finali della sua carriera si è aperto anche, diciamo, all'America, all'Occidente.
Sì, forse il più occidentale dei tre, sì. Kurosawa. E beh, c'è da dire che quando si intraprende la visione di questo tipo di cinema, soprattutto se ci spostiamo verso il cinema degli anni 30 e soprattutto se ci spostiamo verso un cinema un po' più poetico, che per certi versi è molto simile al periodo del realismo poetico pre-Nouvelle Vague francese, sì. E quindi se ci spostiamo appunto su questo cinema poetico, c'è da mettere da parte certi tipi di concezioni occidentali a cui ci siamo abituati, a cui ci siamo abituati a vedere sullo schermo, e quindi c'è da analizzarlo per come è, cercando di capire il senso profondo, anche perché certi movimenti di macchina, anche certe sequenze non sempre sono rispettano quelli che sono i nostri canoni a cui siamo stati abituati a vedere al cinema. Quindi è un cinema molto piacevole anche da vedere, perché è diverso, e quindi è completamente, non completamente, però per certi versi è lontano da quello a cui siamo abituati di solito, anche partendo da un cinema degli anni 20 europeo o americano. E quindi un'esperienza che vi invitiamo a fare anche su pellicole magari un po' più ricercate, un pochino più vecchie, quindi si parla degli anni 20, degli anni 30, che però hanno una forza e una capacità di attualizzarsi molto, molto prorompente. E adesso siamo in chiusura, vorremmo farvi una sorta di consigli per gli acquisti di quello che abbiamo visto nell'ultima settimana. Io personalmente vi consiglio, in questi giorni nelle sale, e rimarrà ancora per relativamente poco, Timbuktu del regista mauritano, non so se sì. mauritano, una produzione appunto della Mauritania e francese. Che è Sissako il regista, Timbuktu, questa storia un po' particolare di un pastore perso tra il deserto, che deve fare i conti con l'avanzata di quella che è l'ISIS e quindi poi i conquistatori in nome dell'Islam. Quindi una pellicola molto interessante, secondo me, presentata al Festival degli Oscar. E oltre a questo, come non nominare Vizio di Forma, che sta andando per la grandissima in queste ultime settimane, di Paul Thomas Anderson, con uno strepitoso Joaquin Phoenix, da prendersi due ore e mezza di tempo, perché la pellicola è un po' lunga.
Sì, beh, uno dei, sicuramente, appunto, ne abbiamo già parlato di Paul Thomas Anderson, sì, e a conferma, esatto, di ciò.
Conferma di questo film. Secondo me, uno dei migliori auguri per questo 2015 è proprio questa pellicola.
Speriamo. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima con il western all'americana e all'italiana. Quindi invitiamo tutti i fan a sintonizzarsi. E vi lasciamo con un brano classico tratto da Yojimbo, cioè dalla Sfida del Samurai, di Akira Kurosawa. E vi auguriamo una buona serata.